Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, in guida di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo secondo sabato di giugno per celebrare la Santa Messa vigiliare vespertina della decima settimana del tempo ordinario per la guarigione degli infermi. Pregare per la guarigione spirituale, come abbiamo fatto lo scorso sabato, pregare per gli infermi, come facciamo oggi, è importante perché non è altro che osservare il mandato affidato alla Chiesa da Cristo risorto prima della sua ascensione al cielo. Lo possiamo fare personalmente, lo possiamo fare comunitariamente, ma farlo liturgicamente nel contesto della celebrazione dell'Eucaristia è sicuramente il modo più efficace. Si tratta di un esercizio di fede nei confronti di Dio Padre, di abbandono fiducioso della nostra vita nelle sue mani, non trascurando di ricorrere ai mezzi che la scienza medica mette a nostra disposizione per superare certe difficoltà di salute. Porto un esempio personale. Alcuni mesi fa mi è comparsa sulla fronte una piccola neoformazione che però mi procurava fastidio. Sono andato dal dermatologo che ha diagnosticato una verruca e che ha prescritto un trattamento crioterapico per eliminarla. Mi sono regolarmente prenotato e avrei dovuto fare questo trattamento alla fine di giugno. Se non che un giorno, a metà di maggio, mi sono accorto che la verruca era letteralmente sparita. Per cui ho disdetto la crioterapia. Io non ho pregato, dico la verità, per questo problema di salute che mi sembrava una cosa molto banale e risolvibile con i mezzi della scienza. Ma dal momento che prego per la salute degli altri, evidentemente il Signore ha voluto gratificarmi di questo piccolo segno. Quindi, con fiducia e speranza, iniziamo la nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Padre, Tu hai creato l'uomo a Tua immagine e somiglianza, capace di intendere, di volere e di amare, e lo hai posto nel giardino dell'Eden e lo ha avvertito di non mangiare i frutti dell'albero che era nel mezzo del giardino perché erano mortiferi. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che di fronte ai Tuoi comandamenti, che mirano soltanto al nostro bene, disobbediamo, portando così le conseguenze negative del nostro peccato. Padre, abbi pietà di noi.
Padre.
O Figlio, Tu sei venuto a liberare l'uomo dal potere delle tenebre, per palesare l'amore misericordioso del Padre nei confronti dell'umanità. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che giudichiamo il Tuo operato, che non diamo ascolto ai Tuoi insegnamenti, che sconfessiamo la nostra identità di figli di Dio, che non facciamo la Tua volontà ma la nostra. Figlio, abbi pietà di noi.
Figlio, abbi pietà di noi.
Lo Spirito Santo, Tu che metti nel nostro cuore la speranza della risurrezione, della vita eterna, ti chiediamo perdono per tutte le volte che di fronte alla prova, alla tribolazione e alla sofferenza ci scoraggiamo, ci lamentiamo, ce la prendiamo con Dio, con noi stessi, con gli altri, invece di riconoscere che tu ci comunichi la stessa vita di Dio. Spirito Santo, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a liberare l'uomo dal potere di Satana, alimenta in noi la fede e la libertà vera, perché aderendo ogni giorno alla tua volontà, partecipiamo alla vittoria pasquale di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, animati da quello stesso spirito di fede, di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta opera di molti, faccia abbondare vino di ringraziamento per la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Parola di Dio. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, dicevano infatti è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e comparandoli diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. E se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori mandarono a chiamarlo. Torno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori di cielo. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, come sempre cerchiamo di cogliere dalla parola di Dio odierna quegli elementi che ci possono aiutare a favorire il recupero della salute fisica e psicologica. La prima lettura è tratta dal capitolo terzo del libro della Genesi, che vi invito a leggere integralmente perché il brano che la liturgia ci propone è proprio al centro di questo capitolo. Quindi è un po' di difficile comprensione perché non si sa quello che c'è prima e magari uno non si ricorda o magari non l'ha letto nemmeno quello che c'è dopo. Allora, per comprendere un discorso bisogna ascoltarlo di cima in fondo, lo capite tutti voi. Ora io ho voluto evitare di farlo, delle volte lo faccio, delle volte evito, ma sarebbe cosa saggia che questa sera prendeste un attimo la Bibbia, tanto si tratta del primo libro all'inizio, capitolo terzo, e vi leggesse tutto il racconto del peccato originale, che è estremamente importante perché ci aiuta a capire tante situazioni che poi viviamo anche noi a distanza di non sappiamo nemmeno quando, no? Ecco, è un racconto chiaramente di natura simbolica, che però ha dei profondissimi contenuti teologici che cercheremo di evidenziare questa sera. Il brano ci presenta le conseguenze del peccato originale. Dio aveva posto i progenitori nel paradiso terrestre, aveva dato loro la possibilità di nutrirsi di tutte le piante senza faticare, senza lavorare, e aveva messo solo la condizione di non mangiare dei frutti di un albero che era posto al centro del giardino, perché erano letali, facevano male, loro sarebbero morti e quindi dovevano stare alla larga da questo albero e dai frutti di questo albero. Cosa è successo? È successo che il serpente ha tentato Eva, Eva ha mangiato, ha dato il frutto ad Adamo, ha mangiato anche lui, e poi qui ci sono le conseguenze. L'uomo dopo il peccato ha paura di Dio, si riconosce nudo e si nasconde alla vista di Dio. Queste sono le prime tre conseguenze. Si dice che Dio parlava familiarmente con i progenitori in una relazione di amicizia. Loro non sapevano che cosa era la paura, ora provano paura. Guardate che la paura è qualcosa che rimanda a una situazione comunque di conseguenza del peccato. Qualcuno potrà dire, ma chiaro, noi abbiamo ereditato le conseguenze del peccato originale, quindi anche noi abbiamo paura. Ma certamente ci possono essere dei pericoli reali che possono indurre uno stato d'animo di paura. Tante volte le persone hanno paura così, senza proprio un vero e proprio motivo. Allora, questa domanda che viene posta all'inizio di questo brano liturgico: Dio domanda dove sei? Ecco, noi la dobbiamo sentire rivolta a noi. Il Signore ci chiede dove siamo, dove siamo. Siamo con Lui, siamo con noi, siamo col diavolo. Dove siamo? Dove ci troviamo? Qual è la nostra posizione esistenziale? In che relazione noi ci troviamo con Dio? Prima del peccato l'uomo non aveva paura di Dio. Guardate che se uno riflette bene, ora ci sono le persone proprio miscredenti totalmente che non si pongono nemmeno il problema. Ma guardate che laddove c'è una fede che è una fede malata, una fede malata, non corretta, le persone è più facile che abbiano paura di Dio che non paura del diavolo. Hanno paura di Dio perché hanno paura di quello che Dio può chiedere, può volere. E se, perché manca una conoscenza autentica di Dio, perché se Dio è amore infinito e vuole soltanto il nostro bene, noi non dobbiamo avere paura di Dio, noi dobbiamo prendere le distanze, temere lo spirito del male che palesemente vuole il nostro male, vuole il male di tutti, fisico, psicologico e spirituale, ma di Dio non dobbiamo avere paura, anzi dobbiamo avere fiducia, dobbiamo nutrire nei confronti del Padre, particolarmente nei confronti dei padri, i sentimenti di un bambino nei confronti della mamma. Ieri era la solennità del Sacro Cuore di Gesù e la liturgia ci ha presentato quale prima lettura un brano tratto dal libro del profeta Osea, dove Dio si presentava con questi tratti che potremmo quasi definire materni. Dio che prende in braccio questo bambino che è Israele, che è il suo popolo, che siamo noi, che ci insegna a camminare chinandosi verso di noi, che si china per darci da mangiare, che ci prende in braccio, che ci porta la sua guancia. Queste espressioni dovrebbero mettere nel cuore dell'uomo una estrema confidenza, perché che paura noi possiamo nutrire da Dio che ci vuole così tanto bene e che ce l'ha dimostrato attraverso il sacrificio di Cristo sulla croce. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito affinché da consegnare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Quindi, allora la paura, qui c'è la paura in Adamo ed Eva. Poi l'uomo era nudo, sia prima che dopo il peccato, ma l'interpretazione che danno i rabbini di Israele, quelli che commentavano l'Antico Testamento, era che i progenitori erano vestiti di luce, perché erano stati creati a somiglianza di Dio, immagine e somiglianza. Allora, l'immagine col peccato rimane, la somiglianza si perde, e la somiglianza era questo abito di luce, per cui i progenitori diventano, non sono più luminosi, ma sono opachi, e in questa opacità si scoprono nudi, tant'è vero che vanno a farsi delle cinture di foglie di fico all'inizio, provano vergogna, e questa è una conseguenza del peccato, perché manca la somiglianza e si nascondono. si nascondono, hanno paura di essere visti da Dio, si nascondono, Dio non li vede, quindi li chiama: dove sei, Adamo, dove sei? Potremmo vedere una certa analogia fra le conseguenze del peccato e quello della malattia. Ancora una conseguenza del peccato che viene evidenziata nel brano di oggi è che questa frattura con Dio comporta anche una frattura fra gli uomini, perché non c'è più la solidarietà. Adamo, interrogato da Dio, dice la colpa è di Eva. Eva, interrogata da Dio, dice la colpa è del serpente. E tutti scaricano la responsabilità di quello che hanno fatto. Quindi viene a mancare la solidarietà, si crea la divisione che è proprio frutto dell'azione dello spirito del male. Diavolo vuol dire colui che divide, che separa. Allora, dicevamo che noi potremmo vedere una certa analogia fra le conseguenze del peccato e anche quelle della malattia in alcuni casi. La malattia ingenera sempre un po' di preoccupazione. Ora, chiaramente, se una si prende un raffreddore, ecco, è un qualcosa che passa. Ma pensate un po', ecco, quante precauzioni e quante timori le persone hanno avuto al tempo della pandemia del Covid, che poi non è così scomparso, il Covid c'è sempre, che gira, ma chiaramente in maniera che non preoccupa. Però ecco, una malattia, tant'è vero che dice: ma da dove è uscito questa cosa? È colpa di quello, è colpa dei cinesi, è colpa poi quella. Ognuno cercava di trovare, ecco, la colpa. Spesso la preoccupazione, la paura ci allontana da Dio, perché si ritiene erroneamente di essere stati dimenticati da Lui e non si capisce perché ha permesso che fossimo colpiti da una tale infermità. Uno dice: ma perché Dio ha permesso che uscisse fuori questo virus, tutte le persone, tutti quelli che sono morti, che non sono stati curati bene, tutta una serie di errori, di pasticci che sono stati fatti in tutto il mondo, che poi non si può dire qui tutto il mondo, è stata una cosa globale. Non si può dare la colpa a Dio. È successo. Dio ha permesso, avrà avuto i suoi buoni motivi. Se volessimo, potremmo anche imparare qualcosa da questa esperienza, imparare qualcosa a essere meno, come dire, sicuri di noi stessi. Siamo in grado di controllare? No, in quel caso si è visto come tutti i rimedi della scienza, eccetera, eccetera, si rivelavano infruttuosi, impotenti. Ecco, non si, al di là degli errori metodologici che sono stati fatti, che sono stati grossissimi, ecco, però si è rivelata veramente l'impotenza dell'uomo, la sua fragilità, la sua creaturalità. E paradossalmente, in un contesto di quel tipo in cui si sarebbe dovuto chiamare a raccolta tutti a pregare perché Dio intervenisse in favore dell'uomo, si è deciso di chiudere le chiese. Ora, via. E questo è stato proprio una mancanza di fede, perché al di là del fatto che era saggio, sarebbe, se era saggio, era doveroso evitare gli assembramenti, ma si poteva dire benissimo, ecco, nel tempo della pandemia ognuno si organizza, ordinariamente tutte le chiese hanno un sagrato, si fa le messe all'aperto, si tengono le persone distanti 2 metri una dall'altro e tutto andava bene. Tutto andava bene, ci voleva solo un po' di buon senso. E se piove uno si porta l'ombrello e il prete si fa un ombrellone e si mette sotto l'altare. Non è che poi, ecco, non sia impossibile. C'era il modo per pregare e per ai tempi della peste di San Carlo Borromeo a Milano, che erano tempi che si aveva più la fede, al di là del fatto che hanno fatto una grande processione penitenziale dove da un punto di vista umano non avrebbe detto, ecco, questo ha favorito il diffondersi della peste perché c'era tantissima gente, quindi morale della favola, che l'arcivescovo nelle grandi piazze della città faceva celebrare le messe in modo tale che le persone dalle finestre potessero vedere la messa, assistere alla messa da casa. Nel 1500 sembra che siano stati quasi più intelligenti che al tempo nostro. Allora, diciamo che così come Adamo scarica la responsabilità su Eva ed Eva sul serpente, siamo indotti a cercare le cause magari nella trascuratezza dei medici. Uno dice, ecco, se il medico fosse stato più attento, ecco, io magari avrei fatto una diagnosi precoce, ho sbagliato le diagnosi, queste sono cose che succedono, umane. O in qualche consiglio sbagliato che abbiamo ricevuto. Difficilmente siamo indotti a riconoscere che magari possono essere stati decisivi i nostri comportamenti sbagliati per favorire l'insorgenza di una malattia. È difficile che uno dica, ecco, me la sono andato a cercare. Ecco, sono andato a cercare. No. È difficile. Si tende sempre a colpevolizzare qualcun altro, non noi. Alla luce della parola di Dio, dobbiamo prendere atto che l'atteggiamento corretto consiste in 4 passaggi. Il primo è l'accettazione della situazione. L'accettazione, cioè dire, io sono malato. E non fare come quelli che dicono, ma poi passa. No, sono malato e mi devo curare. Non è che passa da su una cosa. Poi chiaramente il ricorso alla preghiera, prima di tutto per chiedere perdono dei nostri peccati, quindi ricorso al sacramento della riconciliazione. Prima cosa da fare, prima cosa. E poi impetrare la luce, la sapienza e il discernimento sui medici attraverso il dono dello Spirito Santo. Quindi invocare lo Spirito Santo su chi ci deve curare perché ci curi bene, perché sia coscienzioso, perché sia attento. Perché noi sappiamo anche, tante volte, ecco, la diagnosi, oggi come oggi, la diagnosi si fa in base fondamentalmente a degli esami clinici. Però poi succede anche che c'è una certa reticenza da parte soprattutto dei medici di base a prescrivere degli esami clinici. Perché? Perché costano dei soldi. E allora poi, ecco, ci possono essere anche delle conseguenze sul medico, per cui uno dice io mi sento questa, va, veda un po' così, ma poi le passa, ecco, il medico stesso, e no. Cioè, dobbiamo pregare lo Spirito Santo che il medico sia sufficientemente coscienzioso e dica di fronte a questa, però noi dobbiamo anche pregare lo Spirito Santo perché siamo in grado di spiegare bene i sintomi di cui siamo affetti. Perché se una persona va dal medico e dice mi sento male, e il medico dice ma dove? È dappertutto. Ma ecco, ci sono delle persone che non si spiegano bene e questo diventa un ostacolo per il medico. Se uno gli dice guardi mi sento questo, 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 quest'altro, quell'altro, ecco, gli dà tutti gli elementi, il medico è più aiutato a dire beh, alla luce di questi elementi posso presumere che ci sia questo problema, poi allora cercherò di farlo, lo cercherò di approfondirlo, cercherò di capire attraverso degli esami. Oggi come oggi è doloroso riconoscerlo, ma se uno non va dal medico a chiedere che gli faccia degli esami, il medico non li fa. Uno può stare anche 20 anni senza vedere il medico, perché magari sta bene, però se uno ha 20 anni, da 20 a 40 anni sta bene, si presume che stia bene, non abbia bisogno di niente. Ma quando uno arriva a una certa età, ecco, sarebbe doveroso che una persona si sottoponesse almeno annualmente a una certa, serie di esami del sangue o di altre cose per capire lo stato della sua salute. Questo è un discorso di medicina preventiva. Però pensate che ci sia un medico che chiami un suo paziente e gli dica guardi, sono 3 o 4 anni che lei non fa più esami, venga un po' nello studio che le faccio una ricetta di esami. Ma figuriamoci. Mi direte, è quasi impossibile perché col numero di pazienti che un medico ha non sa nemmeno chi sono. Per cui uno deve andare alla carica, ecco, deve andare alla carica, deve prendere l'iniziativa. Ora poi non si capisce perché. Quando c'era la pandemia, i medici giustamente hanno messo che davano l'appuntamento in modo tale che nelle sale d'aspetto dell'ambulatorio non si creasse un gruppo di persone. Ora la pandemia è finita, ma i medici continuano a dare l'appuntamento. Quindi uno telefona, ho bisogno, medici base, mi sento poco bene, venga tra 15 giorni. Ma io sto male adesso. Io deve vedermi subito il medico, allora cosa ci sta a fare? Ecco. Quindi vedete che ci sono proprio tutta una serie di elementi che funzionano male e che devono essere corretti. Poi, chiaramente, terzo elemento, il ricorso alla scienza per una diagnosi chiara e una terapia adeguata, che ordinariamente non è detto che la terapia adeguata faccia bene subito, può darsi che debba essere modificata. Allora, ecco, uno, una cosa non gli fa bene subito, lascia perdere, non prende più niente. E non si fa così, dice, questa medicina non la tollero, devi prenderne un'altra. Quindi ci vuole un po' più di sapienza da parte delle persone e un po' più di giudizio da parte del medico. E poi il quarto elemento, rimettere la propria vita nelle mani di Dio che vuole sempre il nostro massimo bene, cioè a un certo punto dire: Padre eterno, io sono nelle tue mani, guida un po' questa situazione. Chiaramente è giusto pregare, è giusto chiedere anche la preghiera della Chiesa. È importante in alcuni casi far celebrare una messa o farne celebrare anche di più di una. Sono tutti atti di fede che sono apprezzati dal Signore, che sono importanti. La liturgia oggi ci propone come salmo responsoriale il Salmo 129, conosciuto come De Profundis, dalle prime due parole con le quali inizia, e che è un salmo penitenziale che può essere utilizzato fruttuosamente anche nel contesto della malattia. Si tratta di un salmo di fiducia, di supplica, di una persona provata, che riconosce la propria miseria, ma contemporaneamente riconosce la misericordia di Dio. Le parole conclusive possono essere anche interpretate come assicurazione di guarigione e salvezza non solo per Israele, ma anche per il singolo credente. Perché con il Signore la misericordia è grande e con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Egli guarirà Israele, guarisce i suoi figli da tutte le loro malattie. Proprio per questo motivo, quando si è malati o ancora prossimi alla conclusione della propria vita terrena, non bisogna scoraggiarsi di fronte a... La seconda lettura, tratta dal capitolo 4 della seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, Paolo prima di tutto riafferma la consapevolezza che la missione di Cristo si afferma la conoscenza che la missione di Cristo è non solo la conoscenza, la missione, la sua risurrezione, la sua glorificazione, è la premessa e l'anticipazione di quella di ogni credente. No. Ecco, Gesù è risorto quale primizia di una nuova creazione. Quindi, ecco, noi portiamo nel cuore questa speranza che anche noi risorgeremo alla fine dei tempi. Quindi, quando una persona è malata o anche prossima a concludere la loro vita, non si deve scoraggiare di fronte al disfacimento dell'uomo esteriore, dal momento che quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Allora, è chiaro che la vita di ogni persona, indipendentemente da eventi patologici, è una vita che va verso la morte. Ecco, uno nasce, cresce, diventa adulto, invecchia, e poi a un certo punto, magari... Oggi come oggi la vita si è prolungata parecchio, ma poi a un certo punto, ecco, conclude. Quindi è naturale che le cose vadano così e devono essere accettate. Ma contemporaneamente a questa degradazione, se così si può dire, fisica, che è relativa all'età, ci deve essere un rinnovamento interiore, perché lo spirito non è soggetto a invecchiamento, deve essere sempre tenuto giovane, deve essere sempre rinnovato. E questo, se uno prega, se uno si accosta alla grazia dei sacramenti, con questa vivacità spirituale, questa vitalità spirituale viene mantenuta. Infatti Paolo dice che la tribolazione del tempo presente non è paragonabile alla gloria eterna, che Paolo afferma essere smisurata. Quindi noi andiamo incontro, non, ecco, uno dice: ah, sto diventando vecchio, vado incontro alla morte, come se fosse, ecco la fine, ecco, di tutto. Ecco, no, io vado incontro alla gloria, alla smisurata gloria del Regno dei Cieli. Quindi uno deve essere contento, non deve essere triste. Se no, c'è una fede che non è fede, perché la fede ci dice, ci assicura di questo. Quindi Paolo, no, che fede ne aveva, dice: per me morire è un guadagno, però se devo vivere, ecco, vivo per il bene degli altri, per servire il Signore. Però a un certo punto stare con il Signore per sempre senza problemi di sorta è oggettivamente preferibile. Però trovatemi un po' qualcuno che la ragiona così, e dovremmo ragionarla tutti così. Ecco, vivere in pienezza la nostra vita, ma nella speranza, nella certezza, ecco, nella sicurezza. I martiri erano, ce l'avevano questa convinzione, davano incontro alla morte serenissimamente, perché sapevano che di lì a poco sarebbero entrati nella vita eterna. Per questo è necessario non concentrarsi troppo sulle cose visibili che sono contingenti, ma fare oggetto di riflessione sulle cose invisibili che sono eterne. Quindi coltivare la propria vita interiore è indispensabile, indispensabile. E uno non vada a dire che non ha tempo, perché il tempo per coltivare la propria vita interiore è più importante del tempo di mangiare e di bere. Quindi troviamo il tempo per mangiare e bere? Sì. Allora dobbiamo trovare il tempo per coltivare la nostra vita interiore. Dobbiamo trovarlo. E lo si trova eliminando le perdite di tempo, che sono tante. Nella giornata noi perdiamo tanto tempo in cose inutili, e quindi cerchiamo di evitarlo. Il ragionamento di Paolo si conclude con un'osservazione che la dimora terrena, cioè il corpo, è destinato alla corruzione. Ma lo spirito è atteso nella dimora divina nel Regno dei Cieli, dove non patirà più alcuna sofferenza o limitazione. Quindi noi qui ci troviamo in questa situazione e cerchiamo di far sì che questa situazione sia il più positiva possibile, ma progrediamo verso qualcosa di meglio, oggettivamente migliore, che è la dimora con Dio nel Regno dei Cieli. Queste parole devono suonare di grande consolazione. E devono alimentare la virtù della speranza, che favorisce la guarigione e la salvezza. Ecco, noi dobbiamo vivere nella speranza che le cose vadano meglio, ma non nella speranza di vivere fino a 101 anni, nella speranza di arrivare al Regno dei Cieli. Quando una persona è ammalata, è facile che si senta trascurata, emarginata, che dica: non c'è nessuno che si preoccupa di me. È bene pensare a Gesù così come ci ricorda il Vangelo di oggi, dove i suoi parenti lo ritenevano pazzo. È un brano singolare quello che la liturgia ci propone oggi, perché si parla di due interventi che sono poi separati da un insegnamento di Gesù rivolto agli scribi del suo tempo. Prima arrivano i parenti dicendo: è fuori di sé. Evidentemente circolavano già le voci dei pericoli che cui andava incontro a Gesù. Quindi, se è vero che aveva tanta gente che gli andavano dietro, aveva anche tanti nemici che volevano che lo osteggiavano. Quindi i parenti dice: facciamolo passare per matto, così ce lo riportiamo a Nazareth, tornerà a fare il falegname e finisce tutto. Ma non avevano capito niente. Se non che dopo questo primo intervento, che non ha seguito, ma che poi viene ripreso dopo, si parla dell'atteggiamento degli scribi, che di fronte al ministero esorcistico di Gesù dicono: quest'uomo scaccia gli spiriti col potere di Beelzebul, che era il capo degli spiriti, secondo la demonologia ebraica. Ora vi capite che era un'accusa gravissima, al di là del fatto che era contraddittoria, e Gesù con la sua sapienza mette in evidenza questa contraddittorietà, dice: ma guardate, se c'è discordia all'interno del regno di Satana, questo regno sta per finire, è finito. Purtroppo non è che ci sia solidarietà fra gli spiriti del male, ci sono dei legami di sudditanza, c'è chi comanda e c'è chi è sottomesso, però c'è, tutti lavorano nella stessa direzione. E allora dice, per quindi mette in luce Gesù che questa accusa proprio non ha fondamento logico, perché è negare l'evidenza della verità. Allora qui introduce Marco la riflessione sul peccato contro lo Spirito Santo. Dice: Dio è disposto a perdonare tutti i peccati, però non il peccato contro lo Spirito Santo, la bestemmia contro lo Spirito Santo. E che cos'è? è negare l'evidenza della verità. Cioè, ecco, è affermare: noi faremo un peccato contro lo Spirito Santo se dicessimo guarda che buio che c'è fuori. Questo no, non è vero, c'è la luce fuori, non è ancora venuta la notte. Allora, negare l'evidenza. Chiaramente ci sono delle evidenze sensibili che è difficile negare, a meno che uno non sia cieco, ecco, tutti quelli che hanno la vista si rendono conto che fuori c'è la luce, è chiaro, non è scuro. Ma nelle cose interiori, spirituali, è questa negazione, chi nega e persevera in una negazione dell'esistenza di Dio, in fondo, persevera in questo atteggiamento, che Dio non c'è. Ma come si fa a dire che Dio non c'è quando esistono le cose che sono testimonianze dell'essere state create da Dio? Le piante sono nate da sole? No, sono nate dai semi. E i semi chi li ha fatti? E capite, basta la ragione. La ragione per riconoscere che ci deve essere qualcosa. Ah, il Big Bang. Eh sì, il Big Bang, d'accordo. C'è stato il Big Bang. E il Big Bang chi l'ha fatto? È venuto fuori da solo? Cioè, a un certo punto un minimo di razionalità porta, non per niente che nel Medioevo hanno elaborato le varie prove dell'esistenza di Dio, che poi si parte anche da San Paolo ai Romani, qua dice Dio è conosciuto dalle perfezioni delle cose create, punto. Cose create che non sono state fatte dall'uomo. L'uomo fa delle cose straordinarie, ma le cose che ha fatto Dio sono ancora più grandi. Allora, a questo punto, voi capite che bisogna fare molta attenzione e guardate che lo peccato contro lo Spirito Santo poi è un peccato fondamentalmente di orgoglio, se andiamo a vedere. Perché chi è umile non peccherà mai contro lo Spirito Santo, quindi possiamo stare tranquilli. Se non che dopo questa riflessione, questo inciso, ritornano i parenti di Gesù, erano stati messi un attimo da parte. Si dice che questi qui, nonostante tutta la folla, ecco, lo cercano e glielo mandano a dire. Tant'è vero che viene riportato a Gesù: tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori, ti cercano. E la risposta di Cristo: il quale invita a cogliere al di là dei legami del sangue, i legami spirituali che si instaurano con lui da parte di coloro che fanno la volontà di Dio e che sono detti da Gesù essere suoi fratelli, sorelle e madri. Allora c'è una familiarità, se così si può dire, di sangue naturale e una familiarità spirituale che ha nella insegnamento di Cristo la precedenza. Gesù non interrompe la sua predicazione per andare a salutare i suoi parenti, dice: i suoi miei parenti, quelli che valgono ancora di più, senza disprezzare, ecco, i suoi familiari, ma quelli che valgono sono quelli che fanno la volontà di Dio. Siamo tutti noi quando facciamo la volontà di Dio. Dio vuole sempre il nostro bene e spesso la tribolazione, la malattia sono permesse come un estremo richiamo da parte del Signore per favorire il ritorno della persona a lui, per recuperare un rapporto di fiducia e di abbandono che nel tempo del benessere e della salute è facile che sia dimenticato. Allora cosa succede? Succede che la malattia ha anche questa funzione, è come un campanello d'allarme, è come qualcosa che ci richiama intanto la nostra fragilità. Quando una persona sta bene, ci sono qualcuno che, ecco, però pensate un po' quante persone dai 20 anni ai 40 anni vanno in chiesa alla domenica. Sono le persone che vivono il momento, diciamo, della pienezza, della giovinezza o dell'adulto, che sta bene, che non ha problemi. Ora poi c'è qualcuno che si ammala anche da giovane, però uno sta bene e non pensa al Padre Eterno, c'ha tutte le sue cose che lo interessano, i suoi interessi, va, viene, fa, briga, e il Padre Eterno ci cresce. Poi a un certo punto subentra qualche problema, qualche acciacco. E di solito questo ordinariamente avviene col passare del tempo. Ecco, non... E quando uno... Ecco. Allora uno incomincia a pensare un po' di più al Padre Eterno. Allora, vedete, noi dovremmo ringraziare sempre il Signore. Quando stiamo bene, quando stiamo né bene né male, quando stiamo anche male. Perché in qualsiasi situazione noi siamo oggetto dell'amore misericordioso del Signore. E questo ci deve consolare. Ah, ma... ecco, sì, ci deve consolare. Allora, vedete, e col Signore tante volte agisce nella vita delle persone in una maniera... molto misteriosa. Per cui l'atteggiamento sapiente, noi in questo periodo qua, ecco, nell'ufficio delle letture che si fa al mattino, era proposto la lettura non completa tutta, ma abbastanza ampia del libro di Giobbe. Qualcuno forse avrà letto qualcosa del libro di Giobbe. Giobbe era un uomo giusto che viene provato da Dio attraverso tutta una serie di disgrazie che riguardano i suoi beni materiali, che riguardano i suoi figli e poi che riguardano la sua salute. E a un certo punto c'è un libro lungo, quello di Giobbe. C'è tutta una... Giobbe all'inizio un po' si ribella e dice: ma perché? Ecco, io... mi sono sempre, perché c'era, no, nella mentalità di Israele c'era che la malattia o la sventura era la punizione di un peccato, di qualche peccato. Allora, dato che lui, così facendo l'esame di coscienza, si riteneva un uomo abbastanza giusto, dice: ma perché Padre Eterno si comporta in questa maniera? E è tutta un libro sapienziale che dovrebbe essere letto e approfondito, perché insegna tante cose. Ebbene, poi alla fine, ecco, c'è questa chiarificazione, ecco, la reintegrazione della salute di Giobbe avviene quando Giobbe non rivendica più niente nei confronti di Dio. Dice: io sono polvere e cenere, mi metto una mano sulla bocca, non dico più niente, Dio sa quello che fa. Quando Giobbe è arrivato a questo livello di maturità, guarisce. Non solo guarisce, ma poi viene benedetto da Dio. Allora poi c'è tutta una serie di, ecco, alla fine sta meglio di prima, alla fine sta meglio di prima, però è dovuto passare attraverso questa strettoia. È dovuto, il Signore ha permesso, guardate, questa è un po' un metodo, ecco, un metodo che Dio usa spesso, quindi non è solo la questione di Giobbe. Se andiamo a vedere anche nella vita dei santi, nella vita, ecco, vediamo come ci siano queste prove che bisogna accettare e non lasciarsi scoraggiare, non lasciarsi demoralizzare, e nella prova rinnovare la nostra fede, dire: io credo, Signore, io credo che tu mi vuoi bene, e anche in questo momento di grande tribolazione, ecco, se uno si va a leggere la vita di Padre Pio, lui era talmente, da un certo punto quest'uomo ha avuto delle grazie straordinarie, però è una contraddizione vivente, perché quest'uomo era maltrattato, ma maltrattato in una maniera che forse io non credo che nessuno, forse un caso unico nella storia, maltrattato sul piano fisico, perché aveva tutta una serie di malattie che nessuno ci capiva niente, e però lui stava malissimo, febbri, cose, non riusciva a mangiare niente, vomito dalla mattina alla sera. Ecco, per cui a un certo punto lui per degli anni ha chiesto di morire al Signore e chiedeva ai suoi, alle persone che conosceva, che pregassero perché potesse morire, perché era una vita proprio d'inferno, nel senso che oltre al male fisico era maltrattato dal diavolo in una maniera spaventosa. E quindi da una parte il Signore lo gratificava, se così si può dire, di cose che praticamente lui era abbastanza consapevole che qualunque cosa chiedeva per gli altri il Signore l'avrebbe esaudito, perché il Signore l'aveva quasi detto, l'avevi detto: qualunque cosa tu mi chieda io la faccio. Non so se mi spiego, però quello che per lui niente, zero assoluto, botte dalla mattina alla sera, botte dalla mattina alla sera, è una vita terribile. Poi mettiamoci tutte le sofferenze della stigmatizzazione, quindi che nel sofferenze di natura mistica, sofferenze di natura preternaturale del diavolo, non ho mai letto da nessuna parte che dei santi siano stati maltrattati così profondamente sul piano fisico, botte da orbi. Al che aggiungiamoci tutte le persecuzioni che lui ha avuto da parte della Chiesa. Ma è una cosa incredibile. Eppure tutta questa, quest'uomo ha vissuto in una maniera straordinaria il mistero della croce nella sua vita, non un giorno, ma da bambino piccolo fino a quando è morto. Ecco, il mistero della croce, portando però dei frutti di salvezza straordinari. Io non so se c'è qualche santo che ha mediato la grazia in maniera così potente come San Pio da Pietralcina, non so se esiste, può darsi che ci sia qualche d'un altro. Ecco, però delle cose straordinarie. Quindi noi siamo dei poveri peccatori, i quali cercano di non mettere troppi, ecco, cerchiamo questo, facciamoci questo proposito, cerchiamo di non mettere troppo i bastoni nelle ruote del Padre Eterno, perché noi siamo specialisti in questo, a mettere i bastoni nelle ruote del Padre Eterno. Ecco, non facciamolo. Ecco, diciamo al Padre Eterno: fai un po' quello che vuoi. E quando ci diciamo fai quello che vuoi, il Signore è contento e noi viviamo un atteggiamento giusto nei suoi confronti. Dobbiamo arrivare lì a lasciare fare al Padre Eterno quello che vuole nella nostra vita. E allora poi ci ritroveremo un giorno o l'altro in paradiso perché abbiamo lasciato fare Lui. Io ho un po' di disordine in questi 40 anni di lavoro che ho fatto, no? Ho tante preghiere, eccetera, eccetera. Allora, un po' di tempo che prego il Signore, dico: Signore, dammi ancora un po' di tempo da vivere per mettere ordine nelle mie cose. Poi a un certo punto ho avuto un po' di luce dallo Spirito Santo e ho cominciato a pregare. Dire: Signore, dammi un po' di tempo per mettere a posto le tue cose, perché le mie preghiere sono tue, non sono mie. Quindi guarda che mi devi dare un po' di tempo per mettere a posto le tue cose. Perché io cosa ci ho messo? Ci ho messo la penna, ecco, ci ho messo un po' di testa, però poi lo spirito è tuo. Quindi, ecco, e noi dobbiamo arrivare a riconoscere che tutto nella nostra vita è suo. Allora noi dobbiamo chiedere che Lui porti a compimento la sua opera, non la nostra. La nostra, noi siamo solo dei operai che lavorano nella vigna del Signore per la sua gloria e per la salvezza del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, disceso al cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il nostro bigliettino e facciamo la nostra intenzione. Chi è privo della penna vi viene messa anche a disposizione. Allora, possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, e di San Giuseppe, io ti offro. E mettiamo i nomi delle persone che sappiamo essere particolarmente sofferenti sul piano fisico e psicologico. Perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vita in vista, perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vista in vista della loro guarigione. Ora, mentre si propone un canto offertoriale, si effettua come sempre la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Yeah.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica e psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, i gloriosi Martiri, Sant'Alberto e tutti i Santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la conversione di Paola, per Gaetano e Luana e per la salute di Angelina e di Carla. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela, Luigi e Giovanni, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che sabato prossimo, terzo sabato, mese di giugno, sabato 15, terzo sabato, alle ore 17 ci sarà la Santa Messa vigiliare vespertina per la riconciliazione degli antenati defunti. Ricordo poi sempre, voi ce l'avete, ma nell'espositore ce ne sono diversi, il calendarietto di tutte le celebrazioni dell'anno, che riporta sul retro anche il codice fiscale dell'associazione Retlabora, alla quale si può devolvere il 5 per 1000 dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi, che va a beneficio poi indirettamente del santuario. Ricordo che sono disponibili nell'espositore sopra l'acqua santiera i sussidi che io preparo mensilmente, lo specchio dell'anima, il menù della parola e il giornalino dell'anima, che ci possono aiutare ad alimentare la nostra vita spirituale. Sono ancora disponibili due copie dei messalini, se qualcuno di voi ha qualche persona che potrebbe, per dire, averne beneficio, potrebbe essere anche un gesto di carità regalarne uno. Ora abbiamo i nostri panini che ci offrono una opportunità per comprendere il valore dei sacramentali. Voi sapete che i sacramenti sono sette. Noi abbiamo celebrato l'Eucarestia, che insieme al battesimo è il sacramento per eccellenza, che sono mezzi attraverso i quali la grazia di Dio arriva al nostro cuore. Ma per ricevere i sacramenti le persone devono venire in chiesa, devono desiderarlo. E voi sapete che oggi la maggioranza delle persone non si preoccupa dei sacramenti, tant'è vero che la partecipazione all'Eucaristia è inferiore al 10%. Ecco, parlavo con un mio confratello questa settimana e lui diceva: siamo parrocchia, ecco, diciamo della città, siamo al 2-3%, vi rendete conto che cosa significa? Significa che su 100 persone 3 vanno in chiesa e le altre non ci vanno, non ci vanno, perché ritengono che non sia il caso, non sia necessario, non sia importante. Ora voi capite, in questa situazione di emergenza vera e propria, noi ci troviamo a viverla qui. Io ieri, questa settimana, ecco, parlavo con una persona che si è dovuta recare in un paese, con una cittadina paese della Calabria, e mi diceva che è un mondo completamente diverso. 3 chiese in questo paese, con i sacerdoti, 2 messe ogni giorno, una persona ha l'accessibilità alla grazia dei sacramenti e in una maniera, e a dire la verità, diceva, alle 7 del mattino, di giorno feriale, la chiesa non dico che era piena, ma era quasi piena. Si tratta di paesi, si tratta del sud dell'Italia. Però queste cose ci rallegrano per un certo verso, perché uno guarda intorno, vede, ecco, pensa che dappertutto sia così. Non è così dappertutto. Meno male che il mondo è grande e ci sono ancora regioni, paesi, situazioni dove la fede è vissuta in maniera profonda. Però noi qui ci siamo, viviamo qua, e la realtà di qua è quella che è. Allora, in una realtà così secolarizzata, dove la dimensione religiosa è così trascurata, che cosa bisogna fare? Bisogna che ciascuno di noi porti Gesù agli altri, lo porti. E lo porta in che modo? Lo porta con la testimonianza della sua vita, in primo luogo, con la sua preghiera, con la sua carità, ma anche con dei segni. Ecco, i segni, i sacramentali sono dei segni. L'acqua benedetta, ora abbiamo preparato anche i bottiglini con l'olio benedetto, l'olio esorcizzato, secondo il rito antico, che può essere utilizzato per dare delle benedizioni, per ungere delle anche parti malate del nostro corpo, delle altre persone, facendo una preghiera che è allegata alla confezione del bottiglino dell'olio, e anche consumandolo, mettendolo negli alimenti, ecco, ma pregando anche in questa maniera qui. Noi non dobbiamo pensare, e non fate come fanno certuni, no? Che prendono il bottiglino d'olio, lo buttano dentro, ne buttano un cucchiaino e dicono: così è benedetta tutta la bottiglia dell'olio. Ecco, fanno la grazia sacramentale non obbedisce alle leggi della fisica, siamo nell'ordine dello spirito. Quindi se l'olio è benedetto, è quell'olio benedetto. Se quell'acqua è benedetta, è quell'acqua benedetta. Non facciamo le diluizioni. Ecco. Ah, uno dice: io prendo una bottiglia d'olio, poi ne faccio 5 litri. Ecco. E no. Ecco. Anche perché non è un discorso che ne prendo tanto, ne prendo poco. Se mangio 5 panini mi fa più bene di mezzo panino. No. Basta un mezzo panino. Ecco, allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farci mediatori di questa grazia e farlo con il maggior numero di persone e pregare per essere questi strumenti nei confronti degli altri. Se no, certo, ecco, non è, ecco, è la preghiera che... Vedete, il sacramento, ecco, si realizza per opera dello Spirito Santo attraverso, ad esempio, la preghiera della Chiesa, la preghiera di consacrazione. Pane diventa il corpo di Cristo, vino diventa il sangue di Cristo. I sacramentali rimangono quello che sono dei panini, rimangono dei panini, ma acquistano una virtù di comunicare la grazia, che è proporzionale alla fede di chi li dona e a quella, diciamo, fede che può essere anche incoativa, può essere un qualcosa di molto rarefatto, della persona che prende il panino e dice: vabbè, mi faccio un segno di croce, faccio la preghiera che c'è nel panino e me lo mangio, spero che mi faccia bene. Gli fa sicuramente bene. Che poi questo bene sia qualcosa, magari uno è malato, mangia il panino e rimane malato, ma gli viene voglia di andare a confessarsi. Ecco che è la grazia che ha agito in lui. Non è detto che il sacramentale ottenga quello che noi desideriamo, ma il sacramentale ci comunica una grazia perché noi facciamo quello che è gradito a Dio.
che corrisponde poi al nostro massimo bene. Allora, dobbiamo un po' entrare in questa logica di fede e dobbiamo essere mediatori di questa grazia nei confronti degli altri. Quindi, anche quando date un panino a qualcuno, spiegatevelo, c'è sul tavolino, c'è anche un fogliettino, un pieghevole, dove c'è una spiegazione dettagliata di cosa sono i sacramentali. Bisogna che capirle queste cose, capirle per poterle vivere, per poterne trarne frutto. Sulle confezioni c'è una breve spiegazione, certamente, ecco, c'è lo spazio è poco, non si può fare un discorso lungo. Sulle bottigliette di acqua benedetta c'è una spiegazione di come, ecco, del significato dei sacramentali, che oggi come oggi sono trascurati, ecco, sono misconosciuti oppure sono utilizzati in maniera superstiziosa, e allora questo non va di nuovo bene, perché uno dice, ecco, così, ecco, non in maniera superstiziosa, in maniera di fede. Quindi io mangio un panino, non prendo le pillole. No, non va bene. Io devo mangiare il panino e prendere le pillole. E allora le pillole saranno più efficaci, non faranno venire gli effetti collaterali. Chi lo sa, sa il Signore. Ecco, però noi dobbiamo, ecco, imparare a servirci di questi strumenti di cui oggi c'è un estremo bisogno. Oggi. Perché qui, ecco, come fanno le persone a tornare in chiesa? Come fanno a tornare le persone a tornare in chiesa? Se non siamo noi che ci facciamo degli strumenti per dire venite, vieni e vedi, il discorso che ha fatto Filippo a Natanaele, vieni e vedi. Ecco, ognuno di voi che abitualmente, ecco, frequentate l'eremo, dovrebbe ogni volta portare una persona diversa, portarla, dire vieni e vedi, poi quello non verrà mai più, ma non importa, perché anche se uno viene una volta e in quella volta riceve una grazia, poi magari a distanza di 10 anni, io qui, ecco, ogni tanto mi arriva una telefonata di una persona, sa, vorrei parlarle, ma dico, ma io sono passata da quella chiesa 10 anni fa e mi è venuto voglia di venire. Ecco, dopo 10 anni, la grazia agisce sui tempi lunghi, non è una cosa immediata. Uno viene, assiste a una messa, poi si dimentica, non ci pensa più, è preso da altre cose, poi in un momento particolare della sua vita dice, ma perché non vado un po' su all'eremo di Sant'Alberto. Al di là del fatto che poi ci sono tutte le barriere spirituali, voi non sapete quanti posti di blocco ci sono spirituali con i diavoli messi per la strada. Sì, ci sono i posti di blocco, non fanno passare. Ieri sera ero tanto stanco che non mi sono nemmeno... Poi mi sono ricordato stamattina, ma anche stamattina c'è riuscito a non farmi mandare il messaggino. Non avete ricevuto il messaggino della messa? No, me lo sono proprio dimenticato. Cioè, me lo sono dimenticato. Ho detto, lo faccio. Quando dovevo farlo, mi sono dimenticato. Oppure, non è che mi sia dimenticato, ma sarà arrivato quello con lo spazzolone a pulire la memoria. E non l'ho fatto. Poi ho detto, Signore, pensaci tu, ci penseranno gli angeli a mandare gli avvisi che ce l'ha messa. Ormai le persone che più o meno lo sanno. Ecco. Però, ecco, noi non dobbiamo trascurare nulla di quello che è nelle nostre possibilità per avvicinare le persone, perché tutti dobbiamo essere apostoli, tutti dobbiamo essere missionari, tutti dobbiamo portare le persone a Cristo, perché se le persone sono lontane da Cristo corrono il rischio di perdersi. Ma la misericordia di Dio, sì, la misericordia di Dio è finita, però bisogna che anche noi facciamo la nostra parte. Ecco. Allora invochiamo lo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, noi ti chiediamo che il tuo Santo Spirito venga a santificare, a benedire questi panini d'acqua, il sale, l'olio che le persone hanno portato anche con loro, perché tutti coloro che utilizzeranno questi sacramentali e si faranno mediatori di questa grazia nei confronti del prossimo, sperimentino la potenza della tua benedizione, la tua pace, la tua forza, la grazia della salute fisica, psicologica e spirituale, la fortificazione nel combattimento contro il male, la capacità di vincere certe resistenze, certi condizionamenti, di spezzare certi legami, di riuscire a fare delle cose che non si sono mai riuscite a fare, per la potenza della grazia di Dio unita alla buona volontà dell'uomo. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora diamo la benedizione conclusiva, poi facciamo un canto per chiudere la diretta, quindi invocherete lo Spirito Santo su di me e chi vuole può venire a ricevere la benedizione con l'imposizione di questa pianeta che è stata utilizzata da un santo e quindi è un sacramentale, anche questo paramento liturgico è diventato un sacramentale che media la grazia per l'intercessione del santo che ha utilizzato questo paramento. Chiaramente ordinato questa sera alla salute fisica e psicologica delle persone. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
Amen.
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
Amen.
Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen.